Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi celebriamo la memoria di un Papa santo, San Pio X. Un Papa che ha lavorato molto per la riforma della Chiesa. Un Papa conosciuto per la sua capacità di vedere oltre le cose. Ma San Pio X ci insegna come si riformano le cose, la Chiesa in modo particolare, ma tutte le realtà. Riformare qualcosa non significa distruggere tutto e rifare tutto da capo, magari ex novo, ma riformare significa prendere tutto quello che è da sempre vero, buono, e dargli un nuovo vigore, infondere in esso un nuovo spirito, un nuovo slancio. Per cui San Pio X non ha cambiato la dottrina cattolica, ma ha preso la dottrina di sempre e la porta al popolo in maniera nuova, in maniera semplice, in maniera facile. Conosciamo il suo famoso catechismo fatto di domande e risposte. Ha saputo combattere con forza contro i grandi errori che stavano avanzando sotto tanti punti di vista e che lui ha raccolto in un'unica definizione, il modernismo, dicendo che è la somma di tutte le eresie, quel modernismo che oggi è molto forte e che consiste nel ritenere che le cose di Dio possono tranquillamente cambiare, adattandosi ai tempi, quindi quello che una cosa una volta era buona, adesso può essere cattiva, e viceversa. E pensate a quello che San Pio X ha fatto nella liturgia, a proposito della comunione. San Pio X ha spinto molto per la comunione frequente, ma non è una novità che lui ha portato. La Chiesa ha sempre raccomandato la comunione frequente, ma il popolo di Dio piano piano si era allontanato. Il popolo voleva vedere l'ostia, ma accostarsi all'ostia aveva un certo timore. Poi si sono messe in mezzo anche alcune eresie che hanno sempre di più allontanato il popolo dall'Eucaristia. Oggi, in tempi di modernismo, è quella comunione frequente che San Pio X ci aveva detto, facendola sempre bene, sempre in grazia di Dio, è diventato addirittura una pretesa per tutti, anche per coloro che vivono in peccato mortale, cosa che è sbagliatissima. Ha riformato tutta la disciplina ecclesiastica attraverso il codice di diritto canonico, ma non ha inventato cose nuove, ha preso tutte le leggi del passato e gli ha dato una nuova forma. Nella prima lettura in cui abbiamo ascoltato questa profezia delle ossa morte distese su questa valle e la condizione in cui si trovava la casa di Israele, il Signore profetizza: «Io effonderò il mio spirito su queste ossa e rivivranno i nervi, la carne, ricoprirà queste ossa e usciranno dai loro sepolcri». È certamente una profezia della risurrezione di Cristo, della nostra risurrezione futura, del dono dello Spirito nella Pentecoste, ma ci insegna anche un'altra verità, che il Signore fa nuove tutte le cose, ma non che crea ex novo tutte le cose. Il Signore ha creato le cose all'inizio dei tempi, dopo Lui avrà bisogno di nuovo slancio, una nuova spinta, un nuovo spirito alle cose. Sempre le stesse ossa sono poi ritornate in vita, non erano altre persone. E infine, cari fratelli e sorelle, nel Vangelo i farisei e i dottori della legge cercano di mettere alla prova Gesù, mettendolo a tacere, come oggi si cerca anche di mettere a tacere la Santa Chiesa di Gesù, tendendo a lui dei tranelli. Maestro, qual è il grande comandamento della legge? Perché in una domanda generica, una risposta generica può essere facilmente attaccabile. Gesù, che non è semplicemente un uomo, un profeta, Gesù è colui che ha dato la legge, è il legislatore, è il supremo giudice, riporta la legge a quella che è la sua origine, cioè a quella che è la sua essenza. I comandamenti non sono delle regole giuste apposte così per dare agli uomini un ordine, diciamo, morale. La legge non è altro che la declinazione di un comandamento originario, che è una verità originaria, che Dio è Signore, che Dio ci ha creati per amore e che vuole il nostro contraccambio d'amore. Tutto quello che è uscito da Dio, a Dio deve ritornare. Ieri sera ascoltavamo nella catechesi di Don Leonardo la piccola predica che Gesù bambino ha fatto agli ebrei, ai bambini ebrei dell'Egitto, e quando ha insegnato loro come il nostro palpito è il Padre che ci sta dando questo palpito, questo respiro, è Dio che cammina nei nostri passi, che si muove nelle nostre mani, cioè vedere che tutto il mio essere è un continuo amore di Dio e io sono indifferente e io non mi interesso e io non guardo, io non apprezzo, io non dico grazie, io non dico ti amo, io non sono tutto per Lui. Questa è la vera grande offesa, il vero grande peccato, l'origine di tutti i peccati, che si chiama la superbia. Quindi il primo e più grande comandamento, dice il Signore, è: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Cioè, tutta la tua vita sia un continuo canto di lode, di amore a Dio, in tutto quello che tu fai. Tanto che il dono della divina volontà significa poter dare a Dio quel ricambio di amore completo, perché non ameremo Dio con il nostro cuore, ma con il cuore stesso di Dio, che lo prenderemo come nostro, e ameremo Dio con il suo amore. E il secondo comandamento, dice il Signore, che è legatissimo al primo e non può essere scisso dal primo, altrimenti usciamo fuori strada. È amare il prossimo come amiamo noi stessi. Il prossimo non considerato come un nemico, un rivale, ma come dice San Paolo, gareggiate nello stimarvi a vicenda, considerate gli altri superiori a voi stessi. Considerate il fratello membra di voi stessi, parte di voi stessi, per cui quando voi vi preoccupate e andate incontro alle necessità del fratello, è come se andate incontro a voi stessi, alle vostre necessità. Cari fratelli e sorelle, siamo alla vigilia della importante festa di Maria Regina. Oggi facciamo questo fermo proposito di dire: Signore, io voglio essere sempre e solo Tuo per mezzo di Maria. Metti nel mio cuore lo spirito che ha animato il cuore di Maria, perché io possa amarti come ti ha amato lei e io possa riformare la mia vita e tutto quello che Tu mi dai da riformare nella Tua volontà, secondo i Tuoi progetti, non affermando me stesso, ma facendo sì che tu sia il Re, il Signore della mia vita. Siano lodati Gesù e Maria.